Grazie direttore, e un saluto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori e a Alessandro Teodori per primo. Professor Baldassarre, innanzitutto come sta?
Bene, grazie Randi. Innanzitutto buon Natale a tutti, perché ci risentiremo dopo Natale.
Sì, questo lo volevo dire alla fine, ma comunque buon Natale a lei e a tutti.
Meglio prevenire.
Sì, allora, meglio prevenire che reprimere, ma come si dice, citando un celebre film, ad altri il compito di prevenire, a noi quello di reprimere. Vabbè. Allora, senta professore, la citazione ovviamente di un film famoso. Senta prof, non possiamo non partire dal rapporto Draghi del G30, che ne pensa?
Beh, che è un rapporto che indica chiaramente le linee strutturali sul quale deve avviarsi non solo l'Italia e l'Europa, ma il mondo occidentale sostanzialmente, per far sì che nel XXI secolo non domini l'Asia, non domini la Cina, ma sia in un rapporto sinergico il vecchio mondo occidentale, Stati Uniti e l'Europa, e che si confronta con le nuove grandi potenze che sono quelle dell'Asia.
Ecco, Presidente Draghi sottolinea il fatto che tutti questi interventi che ora si fanno con un ampio uso di politica monetaria e anche di politica di bilancio sono indispensabili, ma bisogna fare attenzione, lui aveva già parlato di debito buono e debito cattivo, quindi mi sembra che sia in continuità con il suo pensiero già delineato, bisogna fare molta attenzione che ci saranno molte attività economiche zombie, sospetto sia banche sia imprese, a causa di questo, quindi, e poi l'uscita dalle politiche di emergenza potrebbe essere drammatica se non ben gestita. Ho capito bene?
E anche questo è un caso di intelligente prevenzione, nel senso che all'orizzonte, sperando che nel 2021 la crisi del Covid sia superata, emerge un problema, e cioè il problema della mole di crediti concessi alle imprese, alle famiglie, che diventeranno in gran parte crediti difficilmente solvibili, e quindi le banche si troveranno con una mole importante di quelli che si chiamano i non performance loan, e quindi bisognerà predisporre uno strumento che aiuti le banche a digerire questi non performance loan. Qualcuno dice, ma allora dobbiamo aiutare le banche? No signori, in questo caso salvaguardare la solidità delle banche significa salvaguardare il risparmio delle famiglie e gli investimenti delle imprese.
Ecco, quindi, mi pare che l'Europa abbia già insomma delineato l'ipotesi di bad bank nazionali proprio per quanto riguarda il settore bancario per i crediti incagliati, ho capito bene?
Beh, intanto l'Europa ha proposto una modifica importante del MES che mira sostanzialmente a questo obiettivo, a questo problema, e cioè un fondo che serva a salvaguardare, soprattutto a disinnescare sin dal nascere eventuali crisi bancarie, qualunque sia il paese in cui nascano, per evitare che poi quel virus delle crisi bancarie si diffonda a tutti gli altri paesi, visto che l'Europa ormai è un sistema bancario fortemente integrato. Dopodiché, per digerire, ripeto, i non performance loan che emergeranno nei bilanci delle banche, occorrerà uno strumento specifico anche di tipo nazionale. Però attenzione, che se non facciamo questo in tempi rapidi e in prevenzione, il risultato non potrà essere che una fortissima stretta creditizia sempre sulle famiglie e le imprese, perché quando emergono i non performance loan si squilibrano i parametri patrimoniali della banca, e o c'è una soluzione oppure la banca deve ridurre il credito a famiglie e
insomma
imprese.
Rischiamo se no un super credit crunch, prof.
Esattamente. Direi però che nel documento dei 30, i famosi esperti guidati da Mario Draghi, se uno legge attentamente, quelle indicazioni stridono in modo evidente con la legge di bilancio italiana che va alla Camera domani, francamente.
Cioè, premesso che al G30 che questo gruppo di ex banchieri centrali non hanno sicuramente in testa la legge di bilancio italiana, ma comunque perché...
Esattamente, assolutamente, certo che non possono pensare alla legge di bilancio italiana, però noi in Italia dobbiamo pensarci. Perché,
noi sì, ecco, dove stringiamo?
Perché? Perché la legge di bilancio che va domani alla Camera è una legge di bilancio palesemente vecchia di 2 mesi. Il governo l'aveva predisposta 2 mesi fa per 38 miliardi di euro. quando lo stesso governo aveva previsto quest'anno, come tutti sanno, una caduta del PIL del meno 9%, ma una ripresa automatica, spontanea, tendenziale l'anno prossimo del più 5,3%, e la legge di bilancio, questa legge di bilancio avrebbe dato un ulteriore piccolo impulso, portando la crescita del 2021 al 6%. Ora, questo numero oggi non esiste più, lo dice la Banca d'Italia, che ha fatto un rapporto 7-8 giorni fa, in cui dà le sue previsioni, la Banca d'Italia, che e le dà come membro del sistema europeo delle banche centrali, quindi il messaggio è che c'è stato un coordinamento fra tutte le banche centrali europee che fanno capo alla BCE, e dice l'anno prossimo la crescita sarà in Italia del 3,5%, ma a due condizioni interne e a tre condizioni esterne, e cioè le due condizioni interne sono che la legge di bilancio sia efficace e soprattutto si poggi su ulteriori provvedimenti da rafforzare rapidamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Due, che l'Italia si ponga in grado di utilizzare presto e bene i fondi del Recovery Fund e gli altri fondi europei. Le tre condizioni esterne sono: uno, che il commercio mondiale cresca al 10% l'anno prossimo e al 5% negli anni successivi. Due, che non ci siano fibrillazioni nei mercati finanziari, quindi non ci siano piccole crisi o grandi crisi in termini di diversi mercati finanziari. E tre, che sostanzialmente la ripresa possa avvenire perché la pandemia del Covid viene sconfitta nel 2021. Non solo, ma la Banca d'Italia aggiunge: attenzione, e misura gli effetti negativi e dice: attenzione, quel 3,5% sconta queste 5 condizioni, 2 di politica economica interna, 3 di condizioni esterne. Però se il commercio mondiale crescesse meno, se la pandemia dovesse slittare al 2022, se qualche fibrillazione sui mercati finanziari dovesse apparire, allora quel 3,5% diventa zero per l'economia italiana, perché l'effetto negativo di questi tre elementi la Banca d'Italia lo stima nel meno 3,4%, il che vuol dire che la Banca d'Italia ha dato un segnale molto forte in questi giorni, proprio perché c'è in discussione la legge di bilancio, ma dicendo: signori, questa legge di bilancio è modesta dal punto di vista quantitativo ed è insufficiente dal punto di vista qualitativo. Perché? Perché in realtà quei 38 miliardi, andandoli a vedere bene, sono delle proroghe. Noi siamo abituati da anni ad avere a fine anno il cosiddetto decreto mille proroghe. La legge di bilancio che va in discussione alla Camera corrisponde a un decreto 100 proroghe sostanzialmente. In più, quei 38 miliardi, 20 miliardi sono maggiore deficit e debito italiano da immettere sul mercato. Ma sappiamo che finché la Banca Centrale Europea compra i titoli di Stato, largamente i titoli di Stato italiani, questo può andare tranquillamente. E 18 miliardi sono affidati a finanziamenti, i primi finanziamenti del Recovery Fund. E qui si continua a non capire. Il Recovery Fund dà i soldi ai singoli paesi e soprattutto all'Italia a fronte di progetti a stato di avanzamento dei lavori. Ora, nella legge di bilancio non c'è un progetto, la parte investimenti è praticamente assente e quindi, francamente, come si fa a dire 18 miliardi li copriamo con Recovery Fund, quando per avere i soldi di Recovery Fund occorre fare progetti e essere tranquilli che, stabiliti tempi e metodi, questi progetti vadano avanti.
Prof, senta, lei ha detto che la Banca d'Italia non è un caso che abbia fatto queste previsioni come membro del sistema europeo delle banche centrali, cosa non proprio secondaria, dell'eurosistema, quando è in discussione la legge di bilancio. Però ben vedere, oltre alla legge di bilancio, è in discussione proprio anche la governance del recovery italiano, chiamiamolo così, del recovery plan. E la Banca d'Italia stessa ci ha ricordato, ci dà due condizioni. La prima è la legge di bilancio e i provvedimenti ulteriori. La seconda è che noi sappiamo spendere bene quelle risorse. Ora, in tutta la discussione che si sta vivendo oggi sulla situazione politica pre-crisi di governo, non pre-crisi di governo. Cioè, lei non ha l'impressione che tutti gli attori, questa faccenda della capacità effettiva di spesa delle risorse del recovery proprio non se lo pongano?
Pare proprio di sì, Landi, ma occorre precisare che la Banca d'Italia, ho detto non a caso, perché? Perché le previsioni che ha diffuso 8 giorni fa, chiaramente, dice la Banca d'Italia, sono anticipazioni sul solito bollettino economico che emetterà a gennaio. E allora, se la Banca d'Italia si sente di anticipare adesso quello che poi scriverà nel normale bollettino economico di gennaio, beh, la motivazione è quella di anticipare anche un messaggio molto forte. Qui veniamo alla governance. Mi pare che appunto non se ne occupi nessuno, ma in primo luogo non se ne occupa il Presidente del Consiglio, perché ha proposto una cervellotica idea di fare una task force con 6 grandi manager, 300 esperti, dimenticando che in Italia istituzionalmente c'è una cabina di regia, istituzionalmente da 53 anni. Si chiama CIPE, l'abbiamo detto tante volte, Landi, in questa nostra trasmissione, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, al quale partecipano i maggiori ministeri e le regioni e gli enti locali interessati ai singoli progetti.
Senta, il professore, proprio su
scusi, mi faccio venire, Landi.
No, aspetti, Landi, aspetti un momento.
No, ma il presidente del CIPE è il presidente del Consiglio.
Sì, ma aspetti un momento. Proprio
o lo fa funzionare, o lo fa funzionare, oppure lo cambia per legge, non per
chiarissimo. CIPE. Proprio su questo, sul CIPE, il professor Alberto Fabio Curzio, diciamo così, le è andata appresso e dice sì, bisogna far lavorare il CIPE, magari cambiandogli pure nome, cioè dicendo che si occupa anche di tutte le politiche degli investimenti europei, insomma, modernizzandolo. Lei che ne pensa? Sì, ma è possibile modernizzare questo CIPE?
Questo compito del CIPE è scritto nella legge istitutiva del CIPE del 1967, dove sta scritto che il CIPE deve varare, progettare, deliberare progetti e assegnare finanziamenti sia riferiti alle risorse italiane, sia riferiti alle risorse, all'epoca le chiamava, della comunità europea e internazionale. Quindi il compito al CIPE di coordinare anche gli... è scritto nella legge istitutiva del 67, quindi basta leggere le carte.
Si può in qualche modo rafforzare la struttura tecnica del comitato interministeriale? Quali sono i ministri che ne fanno parte, eccetera, eccetera?
Assolutamente sì, si può e si deve. La struttura tecnica del CIPE era presso il Ministero dell'Economia, è stata spostata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per di più, e quindi il Presidente è il Presidente del Consiglio dei Ministri, e si può rafforzare la struttura tecnica, si può coordinare tutte le strutture tecniche dei vari ministeri partecipanti, ovviamente il perno è il Ministero dell'Economia, c'è dentro il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dello Sviluppo, il Ministero dell'Agricoltura, cioè i più importanti ministeri in campo di politiche economiche industriali, e ripeto, laddove interessino singoli progetti partecipano direttamente le regioni e gli enti locali interessati. Io francamente, Landi, le sto raccontando una mia esperienza personale dal 2001 al 2006, quando sono stato io personalmente, come vice ministro dell'economia dell'epoca, segretario generale del CIPE.
Presieduto funziona allora il CIPE, secondo la sua esperienza?
Ma guardi, in quei 5 anni, nel 2001, gli investimenti pubblici erano 33 miliardi di euro all'anno. Dopo 5-6 anni siamo riusciti a portarli a 63 miliardi di euro all'anno, cioè quasi a raddoppiarli.
Dopo ma venivano spesi o no?
Beh, le dico subito che le delibere più importanti riguardano il passante di Mestre, il progetto al centro dell'Italia chiamato quadrilatero di collegamento Marche-Umbria, che non c'era, l'ultima strada era quella fatta dall'impero romano, 4 lotti sulla Salerno-Reggio Calabria, cioè queste cose magari con dei ritardi, però oggi sono realtà nel paese, solo che sono poche, perché? Perché dal 2008, punta massima degli investimenti pubblici in Italia di 63 miliardi, si è tornati a 32 miliardi negli anni successivi, cioè negli ultimi 10 anni l'unica cosa vera che è stata tagliata nella spesa pubblica italiana è il dimezzamento della spesa per investimenti. E allora a questo punto, ripeto, se il CIPE non funziona o funziona male, il presidente del CIPE, che è il presidente del Consiglio, ha il diritto dovere di cambiarne il funzionamento, cambiarne le strutture, rafforzare la parte tecnica, quella che predispone le istruttorie e quindi fa i progetti. Questo è il suo compito. Se poi non ci crede più al CIPE stesso, allora fa un'altra cosa, ma lo deve fare per legge dello Stato, perché ripeto, la legge del 1967 che ha istituito il CIPE nella fase della programmazione italiana, quando segretario generale della programmazione era Giorgio Ruffolo, ecco, è vigente quella legge.
Ecco, ricordiamo, perché il CIPE nasce proprio su indicazione, proprio spinta del professor Ruffolo e di tutta la sua scuola, se non mi ricordo male.
Esattamente, esattamente così, ripeto.
Ricordiamo chi è il professor Ruffolo, perché i nostri ascoltatori forse non se lo ricordano.
Era un noto economista.
Credo, prof.
Come?
Era in quel momento,
per carità.
Io e vegeto il professor Ruffolo, oltre che stato mio professore.
Cerco di riportarmi a quegli anni. In quel momento era un eccellente economista, esperto di economia reale, di politiche industriali, politiche di sviluppo, al quale era stata affidata la programmazione economica.
Un uomo di sinistra, ecco.
Dell'area socialista all'epoca era, ecco, e quindi fu affidata a lui questo compito. E ovviamente il Parlamento e il governo dell'epoca vararono la legge che istituiva il CIPE. Ripeto, qui è un mese che si discute di cabine di regia, di 300 esperti, si litiga tra l'altro, perché da questo punto di vista Renzi ne ha fatto poi una bandiera contro questa cabina di regia, perché in questo caso Renzi ha pure ragione da questo punto di vista, cioè ma come si fa ad esautorare un'istituzione che esiste con una cosa che viene nominata, non si sa da chi, non si sa da come? Pongo una domanda, ma 300 esperti da nominare nella cabina di regia, esperti di che cosa? Chi li nomina e chi li paga? E lasciamo tutta la struttura dell'amministrazione, che magari sarà inefficiente, tutto quello che volete, ma il primo compito della politica è rendere efficiente la pubblica amministrazione, o cambiarla, ripeto, si può benissimo cambiare, abolire il CIPE, farne un altro, ma queste cose vanno fatte per legge, cioè la mia meraviglia è che il Presidente del Consiglio è un giurista e quindi penso che queste cose le sappia per la sua professione, non solo per l'esperienza politica che sta facendo in questi
insomma senza polemizzare col Presidente del Consiglio, però bisognerebbe che qualcuno gli consigli di usare proprio lo strumento che c'è, il CIPE, magari appunto adeguando, modernizzando, rendendolo forse sul piano della tecnica, anche perché come si ricorda costantemente il Presidente del CIPE, lui è il Presidente del Consiglio e quindi non è che verrebbe esautorato, no?
Landi, la mia non è una polemica verso il Presidente.
No, ma non la sua, quella di altri.
Devo dire, è un tentativo anche accorato da parte mia, di dare una mano, di aiutare, di segnalare qual è la possibile strada.
Appunto, per primi al Presidente del Consiglio, insomma.
Certo.
Potrebbe essere anche utile politicamente queste sue osservazioni,
esattamente,
credo.
Esattamente. E invece di inventare fantomatiche cabine di regia che
non sarebbe neanche un passo indietro, dice vabbè faccio così perché insomma ho visto e ho letto che si potrebbe fare anche così, non sarebbe neanche un passo indietro alla fine.
Sì, francamente, ma poi operativamente un'ultima cosa, Landi, importante.
Prego.
In Italia a legge vigente non esiste nessun progetto di investimenti pubblici se non c'è una delibera del CIPE.
Sì, professore, c'è pure un'altra cosa che bisogna sempre ricordare. Se si fanno sovrapposizioni di amministrazioni parallele, poi le amministrazioni ordinarie, magari in modo sotto traccia, si ribellano e non funziona più nulla.
Esattamente, ma allora questo significa cambiare la pubblica amministrazione. Cioè, voglio dire, se questa fantomatica cabina di regia prendesse delle decisioni, non contano nulla sul piano formale, perché se non c'è una delibera CIPE, il progetto non esiste, diventano un'indicazione A chi?
Quindi figuriamoci la ribellione della pubblica amministrazione ordinaria come viene organizzata, insomma. Cioè,
sì, ma ripeto, a questo punto però la ribellione della pubblica amministrazione ordinaria va guidata politicamente, e cioè francamente se la pubblica amministrazione non funziona, blocca i progetti, mille intrecci, mille ostacoli, mille trabocchetti,
questo è il momento per cambiare un po' le cose.
Esattamente, se non adesso quando?
Esatto, bene, su questo professore chiudiamo che è perfetto. Ringraziamo il professor Mario Baldassarri come sempre per capire e per conoscere. Una breve interruzione e poi riprendiamo con lo spazio di approfondimento dell'economia.